Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Bentornate e bentornati all'ottava stagione di Incipit, chi l'avrebbe mai creduto, sempre su Radio X, la trasmissione dedicata ai libri, agli autori, alle autrici di Sardegna. Riprendiamo questa nuova stagione con una novità letteraria e soprattutto a firma di una carissima amica, benvenuta Francesca Spanu.
Buongiorno, grazie Giovanni, grazie molto per questo invito.
Allora, è uscito quest'anno un tuo nuovo romanzo, il secondo, uscito con Il Maestrale, e si intitola Il Corpo Sbagliato, una storia molto, molto bella, molto particolare, che insomma sta colpendo tantissimo i lettori e le lettrici, e un grande successo devo dire, perché immaginate che in pochissimi giorni questo libro è andato subito in ristampa, perché tratta tra le tante cose anche di temi importanti nel quali forse molti si ritrovano. La protagonista si chiama Cecilia. Ecco, ti chiederei innanzitutto, Francesca, di raccontarci e di presentarci Cecilia e soprattutto perché questo titolo, Il Corpo Sbagliato.
Allora, Cecilia è una ragazza tra i 30 e i 40 anni che dopo una vita di obesità, quindi lei è affetta dall'obesità, che ricordiamo è una patologia, decide finalmente di sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica per ridurre lo stomaco e quindi per curare il peso. Ovviamente Cecilia finalmente si ritrova dopo l'intervento, dopo qualche mese, nel corpo che ha sempre sognato, non tanto un corpo strepitoso, ma un corpo normale, perché fino a quel momento lei si sentiva ingambiata in un corpo sbagliato, ecco perché il titolo. Però appunto si rende conto che nel momento di maggior successo in realtà le fragilità se le porta dietro, e Cecilia passa dalla dipendenza da cibo alla dipendenza affettiva e si rende conto che il corpo è cambiato, ma c'è anche tanto della sua emotività da non tanto da risolvere, da accettare con consapevolezza, in modo da poter limitare i danni.
Ecco, tu prima hai parlato proprio di un disagio fisico, psicologico, anche di una vera e propria, non so, possiamo definirla quasi malattia questa,
sì,
no?
Sì, una patologia.
Una patologia è il termine più corretto. Ma è una patologia, questo mi incuriosisce molto, più fisica o più psicologica? Perché poi dallo sviluppo della storia e anche di come si comporta Cecilia sembra più un aspetto psicologico. Cioè non è soltanto il vedersi sovrappeso, no? Che in qualche modo crea un disagio, ma forse è un qualcosa che ciascuno si porta dietro, perché altrimenti, insomma, voglio dire, nel mondo ci sono tantissime persone no, sovrappeso, che però vivono bene all'interno del loro corpo.
Sì, allora in realtà secondo me ci sono entrambe le componenti in ugual misura. Nel suo caso, una volta che cura il peso, perché già il chirurgo glielo dice il giorno che fa la prima visita, guarda che l'intervento cura il peso, non cura l'obesità, quindi le dice devi fare un percorso multidisciplinare, quindi psicologico, dietologico. Quindi lei, dal momento in cui cura il peso, però rimane l'altra parte che inizialmente lei stava curando, poi presa dal successo, dalle mille cose, da una vita sociale molto intensa, dimentica tutto quanto. Per lei il problema era col cibo, quindi tutti gli accorgimenti sul cibo li utilizza, però tutta l'altra parte, quindi sì, c'è anche un disagio psicologico, ma è proprio dentro la malattia, anche se poi, come hai detto tu prima, tante mi scrivono anche persone che si identificano e che non hanno mai avuto problemi di peso. Penso che sia proprio il fatto che viviamo in una società che ci fa sentire inadeguati sin da bambini, a prescindere dal peso, a prescindere dal corpo. Viviamo in una società che vuole sempre alte prestazioni, Io dico sempre, anche sullo sport, nello sport ormai devono fare sport solo a livello agonistico per raggiungere certi risultati. Lo sport per divertirsi non esiste più. Quindi penso che sia questo che ha attirato nel romanzo.
No, è vero, perché tu hai parlato di alte e altre prestazioni, perché sì, in effetti questo è l'aspetto. Una cosa che mi ha colpito molto, ti chiedo innanzitutto questo, è il fatto che racconti anche alcuni episodi di Cecilia che appunto l'hanno fatta vivere col disagio, quindi c'è anche il rapporto con gli altri, cioè come gli altri ti vedono, e tutto questo nel libro è molto ben descritto, anzi sembrano quasi le cause scatenanti di questo disagio che la porta a fare altre scelte.
Sì, hai detto bene, quegli episodi che poi sono, diciamo, gli episodi più forti del romanzo, io li ho inseriti proprio per spiegare perché lei è arrivata a sentirsi totalmente inadeguata. Sì, quegli episodi sono più i traumi che lei ha vissuto, che sono, senza andare troppo a fondo, il famoso episodio del fico d'India, che ha colpito tutti, è un episodio di grande crudeltà, anche se proviene dai bambini, e poi lei dopo ha vissuto le conseguenze, ha subito un atto di bullismo e poi dopo si è sentita quasi rimproverata perché tra virgolette c'è cascata, ed è un po' lo specchio della società, la cosiddetta vittimizzazione secondaria che vediamo sempre. E lei se lo porta dietro. Tutti quegli episodi sono proprio, fanno sì che lei è fragile.
Adesso lo hai citato, l'episodio del fico d'India, lo racconti spesso. Beh, ti chiederei in estrema sintesi di accennarlo anche qui. Okay. Perché è veramente molto particolare e dà un po' il senso anche della storia che la protagonista vive all'interno del libro.
Sì, durante una pasquetta da bambina in famiglia con tante famiglie in campagna, Cecilia cerca di farsi accettare da un gruppo di coetanei e deve superare una prova. La prova è leccare un fico d'India. A cui hanno tolto le spine, quelle che si vedono,
evidenti, ma...
però ci sono tutte le altre,
esatto,
nella buccia, e quindi succede un dramma. E poi la mamma, che sul momento la difende come una leonessa, quando torna a casa le dicono, ma è colpa tua che sei proprio brombola tra virgolette, perché se non ti vogliono perché ti devi imporre. Quindi lei si sente, cioè tutte queste cose piano piano
sedimentano
e stratifiche, e quindi se le porta dietro.
Ecco, infatti volevo che lo raccontassi proprio perché questo ci può far capire il disagio che si vive o che si può vivere da bambini da ragazzini in determinate situazioni. Tutto questo poi sfocia successivamente anche in questo disagio nei rapporti, in qualche modo, no? Sentimentali, amorosi, e non è, immagino, una conseguenza diretta l'uno dell'altro, però in un certo qual modo, perché Cecilia, come dire, sviluppa anche questo senso di rapporto quasi bulimico anche con gli uomini.
Assolutamente. Allora, Cecilia passa durante tutto il periodo dell'obesità a mille relazioni che poi finiscono male, ma lei le tiene sempre nascoste, cioè lei parte già che finiscono. Poi dopo l'intervento perde completamente la testa per quest'uomo, Sergio, e per la prima volta in vita sua trova un uomo che si innamora di lei per l'aspetto fisico. Lui le dice continuamente, sei bellissima, non posso fare a meno di te. Lui proprio le manifesta questo desiderio, quindi lei si innamora, poi lei riscopre il suo corpo, perché prima di quel momento il sesso lei non lo viveva bene. Lei si innamora di se stessa attraverso gli occhi di quest'uomo. Però poi cosa succede? Che lei ha anche le sue fragilità, e quando gliele manifesta, perché è una storia difficile, lui le dice, io ti amo, non ti posso amare totalmente, questa parte non la posso amare. Quindi lei va in pezzi, perché dice, tutta la vita che dicevo, una volta che avrò il corpo che ho sempre sognato sarò perfetta, perché, e poi trovo una persona che mi dice continuamente sei bellissima, ma l'altra parte la devo tenere nascosta. Quindi va bene la Cecilia bella, sempre effervescente, ma la Cecilia fragile, che è quella che mi porto dietro da bambina, non va più,
non
bene,
non può esistere.
E quindi lei sviluppa questa cosa, perché lei comunque ha un vuoto che avrà sempre, il vuoto lei se lo porta da quando è piccola, questo vuoto si è sempre più allargato e niente ormai, finché non diventerà consapevole che c'è, quindi lo saprà gestire, ma non lo può eliminare.
Allora, questo è devo dire molto bello, è molto interessante, poi viene sviluppato nel romanzo. L'altra cosa che volevo dire è che trovate questi temi che vengono affrontati non soltanto da un punto di vista letterario, ma devo dire che Francesca si è impegnata moltissimo per avere anche dei supporti medico-scientifici che in qualche modo diventano un contorno importante, necessario anche per entrare dentro alcune dinamiche di questa patologia della quale abbiamo parlato. Francesca, ti chiederei, come consuetudine e abitudine, di chiudere leggendoci l'incipit del tuo romanzo.
Mi sveglia un'artigliata di dolore alla pancia, gli occhi mi bruciano, faccio fatica ad aprirli, mi sento legata, ho difficoltà a parlare, qualcosa mi graffia la gola. L'indice della mano destra è stretta da una pinza, un macchinario mi massaggia le gambe. Cecilia, come stai? La voce di mia madre, che tradisce l'ansia che si porta dentro, ha il potere di farmi ricordare dove sono e cosa mi è successo.
E questa è Francesca Spanu con Il corpo sbagliato, edizioni Il Maestrale. Ma quanto mi piacciono questi intermezzi musicali. Art Blakey oggi ci ha accompagnato e è quasi difficile rientrare su questi pezzi, perché sono veramente dei classici, a me appassionano davvero tanto. Francesca, ti è piaciuto questo?
Molto.
Bene. Senti, questa musica che non ha nulla a che fare, però in qualche modo ci accompagna verso la seconda parte di Incipit, dedicata, come sempre accade, a un libro che ti ha particolarmente particolarmente colpito, che comunque tu ci vuoi raccontare. Ed è un libro, in questo caso, lo farò dire a te, che in qualche modo si ricollega anche al tuo Il corpo sbagliato, vero? Di cosa si tratta?
Allora, il libro è Follia di Patrick McGrath. Io ho una pronuncia inglese terribile, ma finta di niente.
Ma la mia è peggio, quindi andiamo avanti.
Allora, questo romanzo è un romanzo che, sì, è vero che in qualche modo si ricollega al corpo sbagliato, perché c'è dentro questo romanzo. A un certo punto la protagonista sta leggendo questo libro. La caratteristica di questo romanzo è certo che è un romanzo disturbante. È un romanzo, però, come tutte le cose disturbante, è anche affascinante, e non riesce a dimenticare questo romanzo. Io la prima volta che ho letto Follia proprio ho sentito disagio. Io ho detto: aiuto, che storia forte, perché è la storia di una donna, Stella, che si innamora, anzi diciamo che sviluppa un'ossessione sessuale, fisica, mentale, per un criminale dell'ospedale
psichiatrico
dove lavora il marito. E praticamente Stella, per questa storia, manda all'aria tutta la sua vita, e a sua volta Stella è sotto osservazione, sotto cura dello psichiatra, del capo, diciamo, del marito, che, non lo diciamo, ma lo diciamo, anche lui sviluppa una sorta di... cioè, viene affascinato da queste dinamiche distruttive, perché in realtà è quello. La cosa che disturba nel romanzo sono proprio le dinamiche distruttive di questo rapporto, e ci si rende conto che non è una cosa così irreale, perché quando si sviluppa una passione così, si dimentica totalmente la propria vita e tutto è concentrato su quello, e tutto va in pezzi dopo.
È abbastanza, insomma, la prima cosa che mi viene in mente è questa. Hai parlato di libro disturbante. Come si fa ad andare avanti nella lettura di un libro disturbante?
Me lo chiedo anch'io, però più ti disturba, più ti dà fastidio, e più vuoi andare a vedere come finisce, e non riesci, cioè, tant'è che io Follia, quando mi chiedono com'è, non dirò mai bello, dico è inquietante, disturbante, ma è magnetico. Ho scelto questa lettura, io comunque, come sai, visto che mi sopporti da tempo, io sono una lettrice compulsiva. Però ho scelto questa lettura perché è stato il libro in assoluto che mi ha disturbato. Non avrei voluto leggere, ma non riuscivo a smettere di leggere.
Siamo nell'Inghilterra del 1959, no?
Sì.
E dice: le storie d'amore contraddistinte da ossessione sessuale sono un mio interesse professionale ormai da molti anni. Ecco, qui siamo appunto Inghilterra anni 60, e ancora oggi è così. C'è una storia come questa che viene raccontata in Follia, e può essere interpretata come ossessiva anche nel 2025?
Sempre. Secondo me sarà sempre così. Sarà sempre così. Questo tipo di storie sbagliate che partono proprio da un'ossessione anche carnale, perché comunque l'erotismo, il sesso, non sono razionali. Fanno parte proprio del... una passione così fa uscire di testa se non la controlli. Quindi secondo me è una cosa attualissima, ma lo vediamo ogni giorno, cioè se ci guardiamo attorno, lo vediamo ogni giorno. Quante volte abbiamo visto amici, amiche che improvvisamente spariscono, presi da una storia, e magari noi diciamo da fuori: ma si rende conto che è una storia sbagliata? No.
Quindi non esiste una storia sbagliata, non esiste, che ne so, una storia tossica.
Certo che esiste.
Ok. E le conseguenze sono queste che vengono raccontate?
Questo ovviamente vengono raccontate all'estremo. Qui finisce parecchio male, però anche nel mio romanzo, diciamo, la storia tossica non ha certo un lieto fine. Le storie tossiche non finiranno mai bene. Poi, per fortuna, non tutte arrivano agli estremi che vediamo ogni giorno in TV o che leggiamo in questo romanzo, che però consiglio, perché disturba talmente tanto che fa poi scattare i campanelli d'allarme. Vedi che Cecilia, quando rilegge Follia, le scatta, dice: mi sta per succedere qualcosa. Infatti,
ecco, infatti ti volevo dire, a chi consiglieresti poi questo libro, e soprattutto come ti è arrivato in mano?
Allora, mi è arrivato in mano, me l'ha regalato un'amica per il compleanno. A chi lo consiglio? Ai cinici. Sì, sì, non a chi, a quelli che si innamorano, che credono nell'amore, ai cinici, a quelli che dicono a me non capiterebbe mai. A loro.
Caspita, questo è molto interessante, ma perché ti aiuta a vedere quello che sei dentro, in qualche modo, ti può aiutare anche a cambiare?
No, perché
se sei perché sai, il cinico alla fine
ma
ne
non
gode.
Il cinico totale non esiste, quelli più che il cinico presuntuoso. Cinico presuntuoso.
Mazza, quello, che combinata.
Quello che dice, mazza, no, ma io non... è successo a lei perché lei è così. Quello che dice, no, a me non succederebbe mai, io no, a me non... Beh, un po' come il dottore è il protagonista del romanzo, che poi è il medico che cura Stella. Lui dice, è sempre stata la... io ho sempre studiato queste cose. E poi ci cade, a questi.
A questi qua. Senti, tu sei avvocato.
Sì, ecco. Così pare.
No, vabbè, eserciti, no? Ecco.
Esercito.
No, ti volevo chiedere, storie così ingarbugliate, così tossiche, così clamorose quasi, ti sono capitate?
Sì, sì,
O sono soltanto nel campo della letteratura, o quelle cose che ogni tanto si vedono in televisione, un po' strane, no?
No, purtroppo no. Le storie, questo tipo di storie mi capitano, e mi capitano spesso, perché, diciamolo, io lavoro come consulente legale in un centro antiviolenza Feminas del Medio Campidano, e purtroppo succede ogni tanto, molto spesso, che noi riceviamo donne che vivono storie anche assurde. A volte ci... E ci rendiamo conto delle dinamiche, quindi purtroppo siamo circondati e nessuno è immune. Non è come quello che dice che le donne di carattere non si fanno maltrattare, non è così.
Non funziona no. In questo modo. E un libro come questo, una storia come questa, letta preventivamente, può essere salvifica in qualche modo, oppure quando caschi dentro queste vicende alla fine non ti rendi conto di quello
la
che stai vivendo?
Che hai detto, assolutamente. Quando ci sei dentro non te ne rendi conto. Quindi una storia di questo tipo magari può essere un campanello d'allarme, magari qualche cosa ti può ricondurre a quello, qualche segnale. Però io sono del parere che quando sei dentro
diventa impossibile uscirne fuori.
Fin quando non si arriva alla consapevolezza, perché non si guarisce da certe cose, però essere consapevoli.
Ecco, un altro aspetto che mi interessava approfondire, proprio partendo da Follia e anche ritornando un po' sul tuo libro, è capire quanto il mondo esterno, quindi quanto anche il cosiddetto scandalo, che soprattutto in passato l'opinione pubblica ti additava in determinati momenti quando vivevi alcune storie fuori dal comune, quanto lo scandalo viene percepito dalle persone che magari vivono storie come queste.
Sì, allora all'epoca del romanzo era lo scandalo era veramente molto forte, tant'è che è una grande parte del romanzo, della deriva distruttiva di Stella, lo scandalo. Al giorno d'oggi lo scandalo esiste ancora, però secondo me la risonanza è minore, cioè c'è ancora la risonanza, ma perché è minore? Perché il giorno dopo c'è uno scandalo ancora peggiore. E quindi si è bulimici anche di quello, quindi si dimentica quello scandalo. Mi era successo con una cliente che aveva subito un tradimento, doveva separarsi, e nel paese se ne parlava, e lei mi ha detto, ma tanto la settimana prossima ne succede un'altra, si dimenticano della mia.
È così, quindi, alla così. Fine, mamma mia. Va bene, sono curioso, confesso, questo libro non lo conoscevo, però leggendo adesso la trama raccontata da te, in qualche modo mi ha incuriosito. Tu te lo sei portata dietro, sì. E quindi ti chiederei a questo punto di farci conoscere l'incipit.
Le storie d'amore catastrofiche, contraddistinte da ossessione sessuale, sono mio interesse professionale ormai da molti anni. Si tratta di relazioni la cui durata e la cui intensità differiscono sensibilmente, ma che tendono ad attraversare fasi molto simili: riconoscimento, identificazione, organizzazione, struttura, complicazione e così via.
E questo è Follia di Patrick McGrath, raccontato da Francesca Spano.
Grazie mille.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.